Buddismo e Società N.88, settembre-ottobre 2001. Saggi. Sette sentieri verso l'armonia globale. Di Daisaku Ikeda. Questo articolo è la traduzione della prefazione al volume 40 Sake of Peace. Seven Paths to Global Harmony. A Buddhist Perspective, Midlevai Press GU.S.A, Santa Monica, K. 2001. Che raccoglie discorsi tenuti presso università e proposte di pace presentate all'ONU da Daisaku Ikeda negli ultimi 25 anni. Nei prossimi numeri pubblicheremo a puntate tutti i capitoli del libro. Nel 1937 avevo 9 anni. Sembrava che mio padre stesse finalmente cominciando a riprendersi dopo una lunga malattia. Fu allora che mio fratello maggiore Kiki fu chiamato alle armi. Aveva 21 anni. Era un ragazzo onesto e sincero e io avevo un grande rispetto per lui. Durante la malattia di nostro padre, Kiki aveva lavorato sodo per mantenerci, diventando così il pilastro della famiglia. Dopo di lui anche gli altri miei tre fratelli maggiori, tutti nel fiore degli anni, ci furono strappati dall'esercito. Così la responsabilità dei nostri anziani genitori, con mio padre sempre malato, ricadde su di me. Debole e affetto da tubercolosi. Quali crudeli tributi il nazionalismo impone alla vita delle persone comuni. All'inizio della primavera del 1939, 2 anni dopo essere stato arruolato, Kiki fu mandato a combattere all'estero. L'esercito ci notificò che avremmo potuto incontrarlo prima che si imbarcasse, così mia madre e io ci affrettammo a raggiungere la stazione di Tokyo. Allora frequentavo la quinta elementare. Mia madre preparò del cibo, delle polpette di riso, che nel Giappone in tempo di guerra costituivano una vera leccornia, e le avvolse con molti strati di alghe perché diceva che non avremmo rivisto mio fratello per tanto tempo. Quando giungemmo alla stazione c'erano circa 300 soldati diretti al fronte, assieme alle loro famiglie nel piazzale davanti all'ingresso. Poteva essere l'ultimo addio. Gli occhi di tante madri e giovani mogli erano pieni di lacrime. La partenza per la guerra era stata così improvvisa che le famiglie dei soldati che abitavano in zone molto distanti da Tokyo, come Yamagata e Akita, non erano riuscite ad arrivare in tempo per salutarli. Ho ancora un vivido ricordo di quei soldati silenziosi, a capo chino, nelle loro uniformi, seduti sui marciapiedi fuori della stazione senza nessuno con cui parlare. Mia madre ne chiamò diversi, chiedendo loro di unirsi a noi, e mi mandò a distribuire polpette di riso a quelli che sembravano troppo timidi per accettare il suo invito. I loro volti sconsolati si illuminavano, sorridevano e chiacchieravano durante quel pasto modesto ma sincero e caloroso che mia madre aveva preparato. Infine, anche se ci si spezzava il cuore, giunse il momento della partenza. Mio fratello si riallacciò gli stivali. Controllò la spada che portava appesa al cinturone e tornò al suo reparto. Mia madre e io ci recammo in treno alla stazione di Shinagawa, da dove saremmo ritornati a casa. Aspettavamo sulla pensilina, nella speranza che passasse il treno di mio fratello, quando giunse un convoglio carico di soldati. Mia madre correva da un finestrino all'altro cercando mio fratello, ma non riusciva a trovarlo. Un anziano ferroviere, impietosito, afferrò un microfono e cominciò a chiamare a gran voce, Kiki Keda. C'è Kiki Keda. Tua madre è qui per vederti, camminando avanti e indietro lungo il binario invece nostra. Il treno stava preparandosi a uscire dalla stazione quando uno dei camerati di mio fratello udì l'appello del funzionario. Penso che si trattasse di uno dei ragazzi che erano stati con noi in precedenza. Si precipitò da mio fratello, che sedeva dall'altro lato del treno, dicendogli, Kiki, c'è tua madre. Il treno aveva cominciato lentamente a muoversi. Mio fratello corse al finestrino e si sporse per vederla. Kiki, Kiki, abbi cura di te. Disse mia madre inseguendo il treno che cominciava a prendere velocità. Mio fratello annuì in silenzio e agitò energicamente il braccio per salutare. Mia madre e io continuammo a salutarlo fino a quando il treno scomparve completamente dalla nostra vista. Nel 1941 Kiki ebbe un congedo temporaneo e tornò a casa dalla Cina. Fu allora che mi disse, con voce tremante di rabbia, non ci sono parole per descrivere la crudeltà dell'esercito giapponese. 4 anni dopo fu vittima della sfortunata campagna di Imphal. Morì a Burma, ora a Myanmar, nel gennaio 1945. Aveva 29 anni. Io sono contro la guerra. Sono assolutamente contrario alla guerra. Il governo militare incitava molti giovani della mia generazione a recarsi fieramente al fronte per dare la propria vita. Le famiglie rimaste a casa venivano lodate per il loro sacrificio, come madri di militari, e famiglie di soldati al fronte, espressioni considerate sinonimo di grande onore. Ma in realtà i loro cuori erano tormentati dall'agonia e dal dolore. E quelle false lodi e la simpatia degli altri, inconsapevoli di quel tormento interiore, infliggevano ferite ancor più profonde ai cuori già dolenti delle madri e dei figli rimasti a casa. L'amore di una madre, la saggezza di una madre è troppo grande per essere ingannata da frasi artificiose come per il bene della nazione. Nel maggio 1945, quando avevo 17 anni, un giovane pilota americano si lanciò con il paracadute nei pressi del luogo in cui era stata sfollata la mia famiglia. Si trovava su un bombardiere B-29 che era stato abbattuto durante un'aspra battaglia notturna. Quando toccò il suolo fu ripetutamente percosso e preso a calci dai presenti e alla fine fu bendato e condotto alla prigione militare. Quando le riferii l'accaduto, mia madre disse, "Che tristezza! Sono certa che sua madre sarà tremendamente in pensiero per lui." Quella frase è ancora profondamente incisa nella mia memoria. Durante la guerra ogni stagione dell'anno è simile all'inverno. Quando alla fine la guerra termina un nuovo sole di pace comincia a sorgere all'orizzonte, silenzioso eppure luminoso e forte. Il 15 agosto 1945 udì alla radio l'annuncio imperiale della fine della guerra. Il coacervo di intricati sentimenti che provai allora è ancora indelebilmente impresso dentro di me. Sono assolutamente contrario alla guerra. È una delle ragioni per cui rispetto così profondamente Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda, che incarcerati dal governo militare si batterono da grandi eroi per la verità e la giustizia. Sono deciso a battermi contro chiunque sia a favore della guerra e ne sostenga la necessità. Combatterò le oscure e demoniache forze della distruzione. E insieme a me c'è un immenso esercito di quasi 12 milioni di persone che, armate di una luminosa forza interiore, si dedicano con energia alla causa di una pace duratura. Dal 1983, anno in cui la Soka Gakkai Internazionale, di cui sono presidente, è entrata a far parte della Nazioni Unite come organizzazione non governativa, ONG. Ho presentato ogni anno una proposta di pace ai capi dei vari governi, alle altre ONG, alle istituzioni accademiche, alle biblioteche e ai funzionari dell'ONU. Ogni proposta contiene osservazioni sulle condizioni mondiali, analizza i presupposti filosofici da affrontare e trasformare per raggiungere la pace e contiene suggerimenti su varie azioni concrete da intraprendere. Questo libro, Forte Sake of Peace, per la pace, è una preziosa occasione per condividere le mie idee con un pubblico più ampio, specialmente con i giovani di tutto il mondo, che sono il nostro futuro, con la speranza e la convinzione che come cittadini del mondo riusciremo a riconoscere la nostra comune umanità. È questa ovviamente la base per qualsiasi sforzo in direzione della pace. Soprattutto non possiamo permettere che la tragedia che abbiamo vissuto venga ripetuta dalle generazioni future. Dobbiamo creare un sentiero di pace e di amicizia per i giovani e per il XXI secolo.